SBS Italian.
Apriamo il programma dalla Germania, dove le elezioni dello scorso fine settimana hanno segnato una sorta di vittoria a metà per Angela Merkel e la sua CDU, un trionfo invece per l'estrema destra e una sconfitta secca per i socialdemocratici di Martin Schulz. E ne parliamo con il professor Christian Blasberg, docente di storia contemporanea all'Università Louis di Roma ed esperto di Germania. Intanto buongiorno professore e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno.
Allora, la Germania che esce dal voto per il Bundestag con molte meno certezze, con un partito xenofobo per la prima volta in Parlamento e che si afferma come terza forza nazionale. Intanto, a cosa è stato dovuto questo calo di consensi di Angela Merkel?
Ma io credo che ha giocato più di quanto lei pensava ancora i riflessi praticamente della crisi migratoria che è iniziato 2 anni fa con, si ricorda, insomma, questo grande influsso di rifugiati soprattutto dal Medio Oriente. In Germania c'è un numero di oltre 1 milione che sono venuto da lì praticamente fino adesso. Sicuramente Merkel, secondo me, ha sottovalutato un po' la possibilità di integrarli, di risolvere questa crisi con una integrazione nella società tedesca. I sforzi che sono stati fatti dal 2015 fino ad adesso per una buona integrazione di queste persone sono stati abbastanza considerevoli, anche l'influsso si è fermato, poi insomma già l'anno scorso, 2016, insomma c'erano molto meno persone che sono venuti, quindi si pensava che ormai il problema fosse più o meno risolto, almeno arginato in qualche senso, con una integrazione che ha fatto anche passi importanti, tantissime persone hanno trovato un lavoro, hanno trovato una casa, e tutti questi elementi, diciamo, economici che praticamente contano come integrazione. Invece le persone, e qui in particolare i cittadini della Germania Est, che c'è stata una diversità tra Germania Est e Germania Ovest nella percezione di questo problema, queste persone hanno invece percepito il problema sotto tutto un altro aspetto. Per loro è un problema soprattutto a livello culturale, a livello identitario. In particolare, se uno vede la situazione dei cittadini nella Germania Est, dove la AfD ha raggiunto oltre il 20%, si vede che questi, molti di loro, hanno praticamente acquisito praticamente una loro identità negli anni 90 dopo la caduta del muro e la riunificazione, e volevano mantenersi questa identità tedesca, questa identità nazionale finalmente riacquisita, la quale invece vedevano ora messo in pericolo con l'influsso di massa di tanti migranti da origine diversa. Infatti uno dei slogan molto diffuso è stato praticamente quello che l'Islam non fa parte della Germania, quindi su questo soprattutto puntavano, sulle diversità proprio culturali, religiose e l'incompatibilità della religione e della cultura di queste persone con la cultura tedesca. Questo problema non è stato risolto e probabilmente sottovalutato da Merkel, il che adesso ha portato praticamente tante persone a esprimere la loro rabbia, la loro scontentezza per questo problema, insomma, nel loro voto per l'AfD. Si vede che tanti voti che hanno conquistato adesso provengono proprio dalla CDU di Angela Merkel, ma tanti altri anche da quelli che 4 anni fa non hanno proprio votato. Quindi persone già molto scontenti con la situazione, che 4 anni fa hanno scelto di astenersi, di non andare al voto, e adesso hanno trovato praticamente un potenziale di protesta per sfogare praticamente le loro rabbie contro tutto l'establishment politico in Germania. Io credo che lì soprattutto sta la chiave per questo successo dell'AfD.
Ecco, allora ricordiamo l'AfD, l'Alternative for Deutschland, l'alternativa per la Germania, è questo movimento nazionalista anti-immigrati che non vuole l'etichetta di partito xenofobo, ma diciamo resta su posizioni piuttosto oltranziste nei confronti della questione immigrazione, e che è quello che ha ottenuto, diciamo, il risultato più sorprendente, entrando soprattutto in Parlamento per la prima volta, affermandosi come terza forza nazionale. Ecco, ma detto della crisi della CDU di Angela Merkel, che non aveva ottenuto risultato così negativo dal 1949, praticamente è da allora che si dice che la Germania, rispetto alle altre democrazie occidentali, ha sviluppato una sorta di anticorpi contro movimenti nazionalisti e xenofobi. Quindi come si spiega questo successo dell'Alternative für Deutschland?
Ma io credo che la Germania è in via di normalizzarsi, questo dobbiamo magari considerare un po' a lungo termine, perché dopo l'unificazione hanno iniziati significativi cambiamenti nella Germania. Praticamente aveva fino a lì, sotto il regime della guerra fredda, sempre una posizione un po' particolare, stava sotto particolare osservazione, aveva un po' una specie di democrazia protetta anche dal grande fratello americano, per così dire. Il cavallo adesso non c'è più, cioè, a lungo termine si fa strada praticamente una normalizzazione della vita politica. Abbiamo adesso con lo sorgere della AfD fenomeni come li conosciamo già da altri paesi. In Francia il Front National è da tanto tempo una presenza sulla scena politica, in Austria, paese culturalmente vicino alla Germania, abbiamo da tanto tempo la FPÖ che già ha partecipato anche a governi, quindi insomma questa tendenza è molto forte. Altri paesi come Italia hanno sviluppato movimenti xenofobi, lo stesso Brexit in Gran Bretagna ha dimostrato insomma una forte spinta antimigratoria. Quindi una normalizzazione che i tedeschi dicono perché dobbiamo essere tanto diversi in realtà, e non ci sta più motivo insomma per sempre essere un po' particolare, e questi anticorpi contro queste forze praticamente non funzionano più. La Germania non sta più sotto osservazione, la Germania può un po' fare quello che vuole, un paese pienamente sovrano. In passato, quando sorgevano partiti come la NPD in qualche circostanza storica, c'era subito praticamente il dito di avvertimento praticamente che ammoniva a dire attenzione, qui sta nascendo qualche cosa di pericoloso, non dobbiamo ricominciare, perché lei sa, la storia tedesca insomma tristemente ha avuto un precedente terribile in quanto riguarda forze nazionaliste, xenofobe, antisemiti praticamente. Quindi insomma questo per un periodo ha retto questa paura che questo potesse risorgere di nuovo, ma adesso si vede che questo praticamente è stato concluso con la guerra fredda. La Germania non sta più, secondo molti, nel pericolo di risviluppare gli stessi fenomeni gravissimi come una volta il nazionalsocialismo, quindi può anche permettersi in un certo senso di esprimere un atteggiamento forte, critico nei confronti del problema migratorio, almeno questa parte che ha votato per l'AfD. Quindi questi anticorpi non ci stanno più in un certo senso. Quindi l'AfD, dall'altra parte, lei ha detto insomma un partito che molti dicono che sarebbe anche di estrema destra, avrebbe praticamente delle connotazioni praticamente neonaziste. È difficile dire che cos'è veramente questa AfD. L'AfD ha anche già fatto diverse trasformazioni da quando esiste. È nato come un partito prettamente anti-euro, questo ai tempi proprio della crisi dell'euro qualche anno fa, e da partito anti-euro si è trasformato poi in un partito anti-migratorio. Ora, alcuni esponenti di questo partito hanno avuto anche dei propositi molto forti e si diceva addirittura anche nazisti, insomma un Björn Höcke fa discorsi che sicuramente sono molto vicini a quanto una volta dicevano i vari Hitler e compagni praticamente. Lo stesso capo Gauland praticamente voleva un revisionismo storico, voleva insomma riconsiderare gli sforzi dei soldati nelle guerre mondiali, e tutti questi discorsi praticamente, quindi toni che sono molto völkisch, molto nazionalisti nel senso prettamente tedesco, e che certamente destano a preoccupare. Dall'altra parte ci sta anche Frauke Petri, dobbiamo dire oggi uscito dalla frazione dell'AfD, però questa figura di Frauke Petri rappresentava piuttosto una istanza un po' moderata di questo partito, la quale voleva costruttivamente cercare di collaborare e rendere questo partito capace e qualificato a entrare nel futuro magari anche in governi di destra, quindi un disegno forse simile all'FPÖ in Austria. Sembra in questo momento che lei non si impone, lei se ne va, Dobbiamo vedere se questo causa in fin dei conti, insomma, una emorragia, insomma, una scissione del partito, oppure se è un caso individuale. Sicuramente una radicalizzazione in un certo senso può significare questo passo che lei ha compiuto oggi. E da vedere, questo partito adesso al Parlamento è una novità. Bisogna anche vedere come confrontarsi con un partito di questo genere. Perché ci sono due modi di trattare un partito di questo genere? O si cerca praticamente di isolarlo, di marginalizzarlo, di ignorarlo e di non prendere in considerazione e di praticamente di far vedere che questi sono un elemento completamente fuori dalla società accettata praticamente. Oppure bisogna cercare il dialogo, cercare di parlare con loro, cercare di comprendere gli argomenti e di avere anche argomenti forti a opporre praticamente, quindi un dialogo pubblico il quale rivela in fin dei conti la non fondatezza delle istanze che questo partito porta avanti, che fa chiaro a questi elettori, a tanta gente, alla popolazione, che il partito in fin dei conti non ha un contenuto vero e proprio da proporre, ma è prettamente un partito di protesta. Molto difficile da fare. Adesso il partito sta nel Parlamento, finora stava fuori dal Parlamento, stava in alcuni parlamenti regionali, ma non ha ancora dimostrato come si comporta nel Parlamento. Sicuramente lì deve far parte, per esempio, di alcune commissioni, si parla anche della presidenza di alcune commissioni che l'aspettano, e questo dà anche in un certo senso una responsabilità alla condivisione della gestione del paese, non dico il governo del paese, governo nel senso più largo si potrebbe anche dire, sì, usiamo pure il termine governo, perché anche no.
A proposito di dialogo e di governo, però dal punto di vista stretto, ovviamente adesso si apre la questione delle alleanze. Già 4 anni fa l'esito delle elezioni aveva portato alla grossa coalizione, e invece in questa tornata elettorale con la SPD, la formazione socialdemocratica di Schulz, che ha perso quasi il 5% rispetto a 4 anni fa, non si va verso questa soluzione, se vogliamo, più per l'antagonismo di Schulz che non per una questione di numeri. Allora, intanto, perché la SPD ha perso così tanto? Si dice perché Schulz non è stato abbastanza duro nei confronti di Angela Merkel. Le sembra una motivazione sufficiente? E se così fosse, perché poi non trovare un modo per collaborare per la formazione del nuovo governo?
Questo sarebbe la morte del suo partito, semplicemente. La SPD non è in una posizione di poter ancora continuare questo governo. La SPD ha visto che, già per la seconda volta tra l'altro, che è stato praticamente divorato dalla CDU di Angela Merkel quando stava al governo. Quindi 2 volte hanno subito le sconfitte, sanno che in una coalizione in cui hanno una posizione subalterna non possono assolutamente vincere, soprattutto se dall'altra parte non ci sta una CDU conservatrice come era una volta, come era negli anni 60, per esempio ai tempi della prima grande coalizione, ma ci sta una CDU la quale con Angela Merkel ha molto invaso il campo ideologico e di contenuti della SPD stessa. Molte istanze che una volta di giustizia sociale, che una volta erano della SPD, sono invece stati portati avanti da Merkel e realizzati da Merkel, in cui invece la SPD aveva un ruolo molto, molto debole praticamente. Quindi, visto il risultato elettorale, a me sembra che una scelta già molto dovuta, già molto tempo prima, adesso si sta finalmente compiendo e non è questione di responsabilità, perché in fin dei conti la SPD vede che esiste un'alternativa democratica, che è quella che si profila con questo governo cosiddetto Giamaica, quindi un governo con liberali e verdi dentro la coalizione con la CDU, quindi l'alternativa democratica c'è. Ed è il dovere e l'unica soluzione per la SPD, se vuole ancora avere un ruolo nella politica tedesca del futuro, di andare all'opposizione, di distinguersi bene dalla CDU, di ritrovare un suo profilo, di ritrovare anche un suo leader. Non dico che questo deve essere Schulz, forse emerge un'altra persona, ma un leader c'è bisogno, perché questo partito per tanto tempo era stato praticamente un partito senza leader, non ha generato nessun personale politico capace. E quindi è un passo assolutamente necessario se uno vuole ragionare proprio dal punto di vista della SPD. Quindi non è un ritirare responsabilità di politica, ma un passo dovuto se nel futuro l'SPD deve tornare. L'SPD come partito popolare ha anche praticamente una vocazione molto più alta rispetto a quanto fa in questo momento. L'SPD ha la vocazione di guidare una coalizione con un altro partito, con un altro partner, quindi non di essere il junior partner di un altro partito. Quindi è una situazione che secondo me era già più che dovuta, che adesso si profila all'SPD, non deve tornare su questi passi. L'alternativa esiste, ci sono dei partiti democratici anche più affini, se guardiamo i liberali per esempio sono molto più affini, hanno una lunga storia di tante collaborazioni governative con la CDU e quindi hanno tutte le premesse a trovare dei accordi anche questa volta. I Verdi sicuramente sono in questo scenario il partito chiave, il partito il quale rischia molto, che se entra in questo governo lo può fare soltanto a fortissime condizioni da porre agli altri due partner, oppure noi andiamo infatti incontro a una situazione nella quale alla fine insomma dobbiamo immaginare pure elezioni nuove, perché un'alternativa a questo non ci sta se i Verdi non entrano in fin dei conti nel governo. Non sarà la colpa dell'SPD, l'SPD ha il compito di rinnovarsi anche in vista delle elezioni del 2021, perché l'SPD è stato sconfitto, un partito sconfitto non può essere chiamato a governare, questo sarebbe un controsenso secondo me.
A questo punto con l'SPD, con i socialdemocratici di Martin Schulz che si sono tirati indietro e che hanno escluso l'ipotesi di una grande coalizione con Angela Merkel per la cancelliera uscente, si profila soltanto una possibile alleanza con i liberali e con i verdi, che sono i partner alternativi per proprio la continuazione del governo. Ci si domanda a questo punto però quanto forte e stabile possa essere un eventuale governo tedesco così composto e dall'altra soprattutto quanto europeista possa essere un governo tedesco così composto e quindi quali possono essere le conseguenze per tutto il continente che soprattutto negli ultimi 10 anni, nell'epoca post-crisi, ha visto nella Germania della Merkel un'ancora di salvezza.
Ma io non credo che l'europeismo della Germania è messa in forse, perché anche gli altri due partiti, i Verdi e i Liberali, sono partiti europeisti che stanno chiaramente dietro una forte confessione a favore dell'Europa. La domanda è piuttosto quale Europa, perché qui si pone la domanda, ma dalla Germania possono arrivare delle spinte, delle idee, delle iniziative per una riforma dell'Europa di cui l'Europa ha tantissimo bisogno, oppure questo non è il caso? Io temo che una coalizione molto debole, come lei dice, insomma, molto frammentaria, e la quale insomma tende molto anche all'immobilismo, idee nuove per l'Europa non ci stanno. Ciò che può succedere piuttosto è una riconferma praticamente delle tradizionali linee della Germania, soprattutto in politica economica, quindi insomma c'è un diktat di austerity, come si chiamava sempre in Italia, negativamente, potrebbe riconfermarsi, soprattutto la FDP, cioè i liberali, hanno un'istanza di una rigidità economica molto più forte rispetto alla SPD. Con la SPD era ancora possibile qualche flessibilità anche nei confronti dei paesi dell'Europa del Sud, questo con la FDP rischia di venire meno. Quindi un indurimento casomai insomma della linea tedesca nei confronti di questi altri paesi. Sicuramente questo non giova, vuole tenere in piedi la vecchia costruzione dell'Europa, però la vedo poco propositiva per quanto riguarda un vero rinnovo dell'Europa, una invenzione, una riforma dell'Europa. Per questo invece devo dire chi aveva delle idee, che le ha proposto soprattutto l'anno scorso, non l'ha fatto nella campagna elettorale, ma l'anno scorso l'ha fatto, è stato invece Martin Schulz. Cioè ci si ricorda che nel 2016, dopo il Brexit, lui il giorno dopo è uscito con tutto un piano, un progetto di una profondissima riforma delle istituzioni europee, una più forte democratizzazione delle istituzioni, un più forte ruolo del Parlamento europeo e la creazione di un governo in alternativa alla Commissione europea. Ecco, queste sono state delle idee sulle quali si avrebbe potuto avviare una discussione, non dico che tutto avrebbe dovuto essere fatto così, però insomma avviare una discussione sì, e lui avrebbe dovuto proporre queste idee nella campagna elettorale. Stranamente non l'ha fatto, forse per paura, anche per questa ambiguità con cui è entrato nella campagna elettorale, di non essere certo e sicuro su quello che voleva fare con la coalizione, se voleva continuare la grande coalizione o andare nell'opposizione. Avrebbe dovuto decidere chiaramente per l'opposizione, poi proporre le sue idee come una chiara alternativa a Angela Merkel. Quindi europeisti sono tutti i partiti in Germania, tranne la AfD ovviamente. La domanda è praticamente quale Europa propongono, e questa Europa che propone questo forse futuro governo è una continuazione della vecchia Europa, con anzi delle spinte anche più dure, soprattutto nel campo economico.
sbs.com.au/italian